Siamo tornati sempre con voi in studio Marco Piccari e Lucio Marinucci.
Ben ritrovati.
Continua il martellamento di Sinner, anche se questo secondo set, primo 6-3, secondo 4 pari, un po' più equilibrato.
Sì, si seguono i servizi, nessun break.
Al servizio c'è Sinner in questo momento, e quindi 0-15. Allora, vado a recuperare subito il direttore De Paolo. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao, saluto a tutti.
Saluto pure Simone Braglia.
Ciao Marco, ciao a tutti.
E poi si unisce a noi e mi fa molto piacere Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ben trovato.
Ciao, ben trovato Marco, saluto a tutti quanti.
Ciao, grazie, Fausto. Grazie Fausto. Sentite, ciao, Fausto. Prima di ritornare su altri temi, visto che al rientro riparte il tutto, abbiamo poi una settimana per approcciarsi al ritorno del campionato, eccetera. Due squadre al comando, Roma e Inter, con numeri importanti, uno è il migliore attacco, l'altro è la migliore difesa. Mi dai il calendario alla ripresa delle squadre, per favore, Lucio?
Sì, voglio sono un calendario ovviamente che si intrecciano con le competizioni europee. La Roma al rientro avrà la sfida con la Cremonese. Cremona è un avversario ostico, ma chiaramente non fa parte ovviamente del novero delle squadre europee. Poi ci sarà Roma-Midtjylland in Europa League contro i danesi. Poi Roma-Napoli, quello sarà interessante vedere che Napoli sarà. Poi Cagliari-Roma. Poi Celtic-Roma in Europa League e Roma-Como. Io ti faccio la riassunto del prossimo mese fino al 15 dicembre sostanzialmente. Quindi
vediamo l'Inter,
scontri,
vediamo l'Inter.
Ma meno. L'Inter si sta lasciando alle spalle il periodo più complicato, ma ancora ovviamente il derby al rientro in Serie A. Poi ci sarà Atletico Madrid-Inter, quindi alla Wanda Metropolitano. Poi Pisa-Inter in campionato. L'Inter avrà anche la Coppa Italia-Inter-Venezia. Poi in Serie A Inter-Como, Inter-Liverpool in Champions League e Genoa-Inter. Insomma, sono calendari importanti, ma con meno scontri decisivi, ecco, perlomeno alla parvenza.
Paolo, da chi ti aspetti, De Paola, un'accelerata tra le due squadre al rientro, sentendo questo mese che aspetterà le due squadre? Roma o Inter?
Ma sinceramente più dalla Roma. L'Inter mi sembra che in qualche modo stia andando su un percorso virtuoso. La Roma, diciamo, può fare ancora qualche cosa in più. Si ritrova anche uno splendido Mancini, galvanizzato dalla nazionale. Mi sembra che sia una squadra che possa dare più sorprese.
Quindi accelerare il passo.
Una partita in meno, perché l'Inter c'ha la Coppa Italia in mezzo, mentre la Roma la giocherà a gennaio. Quindi anche questo.
De Paolo, già detto Braglia.
Sono d'accordo, copia e incollo, la Roma. La Roma secondo me può allungare, anche se io dico il calendario così concentrato di partite, comunque la fatica si sentirà per tutte e due le squadre, anche perché però l'Inter ha partite secondo me più probanti della Roma sotto un certo punto di vista. Questo non è detto che poi dopo non ci siano delle sorprese, perché nel calcio ci sta tutto e più di tutto, però credo che la Roma sicuramente potrebbe avere quel leggero favoritismo determinato dal calendario.
Fausto Pizzi avrà fatto gli scongiuri, sentendo voi che cosa ne pensi?
io vedo un campionato molto equilibrato, no? E non penso che in questo momento nessuna delle due possa staccare o prendere il largo, anche rispetto alle altre che sono molto vicine. Vedo un po' il Napoli in difficoltà, perché poi alla ripresa avrà Atalanta e Roma, quindi due scontri diretti con la Champions in mezzo. Però tutte le squadre, anche il Milan è molto vicino, in più non ha le coppe. L'Inter sicuramente in campionato, oltre il derby, dopo il derby, scusate, non avrà degli avversari così difficili, però le partite di Champions con Atletico Madrid e Liverpool possono toglierti tante energie. La Roma la vedo forte mentalmente, il fatto di avere una difesa forte e le basi della squadra forti danno sicuramente sicurezza. Deve trovare comunque dei gol da attaccanti che in questo momento stentano.
Che sono quasi tutti infortunati. Poi ricordiamo, Marco, non ci saranno Dybala, Dobic, Bailey e Ferguson, quindi
sì, molti infortuni.
Bisognerà riadattarsi. Per l'Inter vedremo Dumfries, ricordiamo che c'è stato questo problema in nazionale, ancora non si sa il tipo di infortunio nell'entità, però è stato escluso dalle convocazioni della sfida con la Polonia, quindi anche quello ovviamente potrebbe pesare.
Questo è un problema.
Assolutamente. Prendo un attimo tutto Mercato Web, perché voglio rigirare una domanda ripartendo dal direttore Paolo De Paola, perché vengono riportate le parole di Marotta: il mio culmine l'ho raggiunto alla Juve. E poi vabbè, parla dello stadio e tutto, però mette in evidenza un po' il suo percorso che ha fatto proprio nella Juve, una Juve che sente molto la sua assenza. Ti chiedo Paolo, l'uomo che manca a questa
sì,
Juve.
Ma io non lo so, perché guarda, Marotta è un personaggio complicato, non è così semplice come sembra, nel senso che diciamo lui ha diverse progettualità, cioè lui segue diversi progetti, è anche uno che, come dire, crea progetti per gli altri. Perché è uno dei migliori dirigenti? Perché poi alla fine non è uno che si accontenta, ha sempre degli obiettivi, no? Per esempio dopo l'Inter lui voleva avere un'esperienza in Lega o in Federazione, e gli piaceva, in qualche modo gli piacerebbe dare e lasciare un segno nel calcio, un segno importante di costruzione di qualcosa, per esempio anche attorno ai giovani, e per questo diciamo avrebbe in mente anche delle riforme importanti. Perché dice la Juve? Perché sicuramente all'Inter ha dovuto lavorare tantissimo senza avere una sicurezza di società alle spalle, e questa sicurezza di società alle spalle l'ha creata lui, cioè è stato lui in acque molto agitate, per esempio quando c'era Zhang, a dover gestire delle situazioni economiche molto difficili, e però l'ha portata avanti. È stato anche spesso al centro delle critiche per questa bravura, per questa sua bravura, dimostrata bravura. Però chiaramente alla Juventus poi è successo l'imponderabile, è stato quella che ha portato per primo De Canio, come si chiama quello del Chievo? Vabbè, non mi viene in mente, il primo allenatore della Juve dell'era
del Neri.
E poi che aveva raggiunto un settimo posto, e poi aveva preso Conte, col quale poi ha litigato dopo 3 anni e 3 scudetti.
Beh, ma come fanno a litigare con Conte? Ce li litigano tutti con Conte, insomma.
Ci litigano tutti con Conte, però poi l'ha ripreso all'Inter. Però la cosa inspiegabile, che io ancora oggi la
era passato un po' di tempo, Paolo, uno si dimentica.
Lo so. E perciò io, come dire, qualche cosa me la ricordo, non mi ricordavo il nome dell'allenatore, ma qualcosa me la ricordo. La cosa inspiegabile è stata la sua uscita dalla Juventus, sì. Perché ancora oggi non è spiegabile. Non può essere che per un rinnovamento, cioè a quell'epoca Marotta aveva 60 anni e non si può dire che un dirigente è vecchio a quell'età. Eppure diciamo la scusa, o perlomeno la giustificazione che venne addotta, è che si voleva ringiovanire tutta la schiera di dirigenti.
Si è ringiovanita bene.
Da allora in poi c'è stato un disastro dietro l'altro. Questa
è
la verità.
Vero.
Direi vecchio non era, ora è presidente dell'Inter.
Simone, voglio sentire anche un tuo pensiero. È l'uomo praticamente fondamentale dell'Inter, no? Al di là poi della scelta, perché Chivu ad esempio è una sua scelta, lui oggi l'ha ribadito, ha detto è stata una quarta scelta, parliamoci chiaro, perché sennò passiamo per scemi noi, però la quarta scelta l'ha pescata bene, ecco.
Per essere una quarta, dice, era una buona
in merito a quello che ha detto il direttore De Paola, io credo non c'è altro da dire che suffragare quello che ha detto. Credo che sia l'uomo giusto per il calcio italiano, e per uomo giusto del calcio italiano io penso che debba essere lui, che un domani, quando si stancherà di fare il presidente, debba andare nei vertici alti della federazione e fare quello che progettualmente vuol fare, perché comunque, come giustamente ha detto il direttore, ha risanato tutto quello che c'era da risanare sia nella Juve che anche nell'Inter, quindi è un po'
lo vedresti bene, sarebbe un percorso ideale, tu dici, no? Dopo di andare in federazione
per me sì, sarebbe un percorso ideale, e che secondo il mio punto di vista, con lui alla guida della federazione, ci sarebbe un discorso di risanamento del calcio italiano in tutti i sensi. Certo, è un processo che comunque ci vuole tempo,
Certo,
è l'uomo giusto, sarebbe l'uomo giusto.
Lo vedi un uomo giusto in questa funzione. Pizzi.
Ma sono d'accordo con Simone.
Tanto l'Inter se lo tiene stretto in questo momento, però.
No, che voglia davvero un giorno entrare nei vertici federali, perché per come è messa in questo momento la nostra nazionale, abbiamo bisogno di un'altissima qualità di dirigenti, di strutturare un progetto, un programma che riporti il calcio italiano a dove è sempre stato e soprattutto a gettare quelle basi per ritornare a sfornare talenti come non facciamo più da anni.
Rimango un attimo sulle, per esempio qui dice che secondo alcuni, per rispondere a De Paola, è andato via per presunzione di Andrea Agnelli, che lo ha scavalcato al momento che era la Juve, scrive un nostro amico al 331 8200213. Quindi...
Ma non erano in disaccordo sul discorso dell'acquisto di Cristiano Ronaldo?
Sì, io sapevo questo, che la miccia è stata un po'... Io ho sempre saputo quella, Paolo, poi non so se tu sai altro. Io ho sempre saputo che la miccia...
Guarda, io ne ho sentite tante. Cioè, lui ufficialmente ha detto due volte in due interviste che non era per quel motivo, che lui una,
sì, una cosa è vero. Come, l'ha smentita come... lui, sì.
Esatto, l'ha smentita due volte. Guarda, ne ho sentite troppe, per cui io non mi sbilancio. Cioè, alcune cose che riguardavano la sua gestione, che ad Andrea Agnelli non piacevano più, non andavano più, un certo, come dire, allargarsi da parte di Marotta in tante gestioni, perché lui aveva un altro amministratore delegato a fianco e poi alla fine, diciamo, è partito, è andato via, quindi è rimasto lui, nel senso che ama anche all'Inter, per esempio, arriva Antonello a fianco, non c'è più, no? Cioè, alla fine lui è bravissimo, ma ama agire in prima persona, non ama, certo, avere persone attorno. Quindi questo, diciamo, può a volte in un presidente costituire, rappresentare un problema, ma diciamo ufficialmente la giustificazione che fosse anziano mi sembrava veramente
poco accettabile, dai, poco accettabile. Senti Paolo, Braglia anche a Pizzi, vi faccio sentire una cosa, perché in settimana c'è stata la nomina di AD di Comolli e poi è uscito fuori questo suo manifesto, una serie di situazioni come quella di vincere un altro scudetto, il direttore sportivo ha fatto i complimenti alla genialità di Spalletti, ha detto Bacco Vlahovic state tranquilli, c'è un patto, ci incontriamo a fine anno e vediamo come va. E su questa cosa abbiamo avuto Rampulla, insomma, che conosce bene la Juve, ha vissuto una Juve molto vincente. Sentite che cosa dice su questa gestione, ve lo faccio sentire e poi lascio a voi il commento, vai.
Sia con Enzo che sia con Antonio, per quanto riguarda questa gestione di tutto, no? Sembra un po' campata in aria, se devo essere sincero, nel senso che aspettiamo qua, se arriviamo quarti, se. Purtroppo nel calcio dei sei, ma non si va da nessuna parte. Devi fare un programma. Hai scelto un allenatore che la sua storia parla per lui, no? Io l'ho sempre detto, Spalletti è uno dei migliori allenatori che abbiamo in Italia. E quindi vai avanti, no? Si parte da adesso, da quando è entrato Spalletti, e si va avanti. Almeno due anni devi dare, no? Due anni per creare qualcosa.
Sì.
E per creare i cicli vincenti non bastano i quattro mesi per arrivare in Champions League una volta. Allora diciamo, no, vogliamo andare in Champions League perché ci dobbiamo prendere i soldi dall'UEFA e poi andiamo avanti un altro anno a come capita. Quindi, come dice Antonio, fiducia a tempo, però è anche sbagliato questo, per cui una società forte deve dire, si parte adesso, abbiamo un allenatore forte, Spalletti, che è il migliore che c'è sulla piazza, quindi si va avanti, che si vada in Champions, non si vada in Champions, noi facciamo un programma triennale, entro tre anni dobbiamo vincere lo scudetto, punto. No.
Insomma, parole, ha detto fiducia a tempo, mi lascio il direttore per ultimo, Braglia, che ne pensi sentendo Rampulla che conosce
bene? Io l'ho sempre detto, io se ti ricordi detto nella tua trasmissione, avevo detto che trovavo auspicabile non un contratto di 8 mesi come hanno fatto e non ho capito come mai sia stato fatto, sono d'accordissimo con l'analisi di Rampulla. Perché per quanto mi riguarda, in una società che si rispetti e che vuole mirare a dover fare un progetto per raggiungere determinati obiettivi, serve tempo. E invece qui le società mi sembra che abbiano poca dimestichezza di quello che vuol dire condurre un'azienda calcio. Perché l'azienda calcio non può vincere nel breve. Nel breve o spendi tanto e non hai la sicurezza, no. Vedi il PSG quando aveva Messi Neymar e compagnia,
esatto,
non ha vinto nulla.
Non ha vinto nulla, ha mandati via tutti per vincere la Champions.
Per vincere qualcosa hanno dovuto andare via tutti e fare una politica di umiltà invece, esatto, che una politica,
bravissimo,
di spendiosa.
Bravissimo.
Io credo che Rampulla ha perfettamente ragione, mm-hmm, e non riesco a capire nella Juve chi sia che faccia il mercato, che sia Comolio o Chiellini. Io credo che Chiellini debba essere promosso in una Juve del futuro, mm-hmm, nei vertici, e mm-hmm, oltre a Chiellini ci sarebbe bisogno di altri giocatori che sappiano cosa vuol dire comprare giocatori che siano parte in causa, mm-hmm, per un progetto ambizioso quale sia, certo, quello della Juve.
Fausto Pizzi?
No, sono d'accordo con quanto detto, probabilmente c'è anche un problema di bilancio, perché con Spalletti sono tre gli allenatori
però gli hanno fatto un contratto a 8 mesi, capito, di fatto,
sì, sì, però c'hai ancora Motta e Tudor che stai pagando, e quindi probabilmente inciderà anche quello, oppure
hanno un'altra idea,
comunque vedere Spalletti, studiarlo per poter poi dargli in mano un progetto successivamente all'obiettivo raggiunto. Per me è la persona assolutamente giusta in questo momento, non vedo allenatori in giro meglio con lo spessore e le qualità di Spalletti.
Paolo, vengo da te, aggiungo che un ascoltatore ci dice: mamma mia che fatica, il contratto di Spalletti è di 8 mesi solo per questioni di bilancio, non tecniche. Io non ci metterei la mano sul fuoco, però insomma prendo anche il messaggio del nostro ascoltatore. E Rampulla era un discorso, Paolo, vengo da te, dicendo: ci stiamo preoccupando di Yıldız quando invece forse le priorità in casa Juve sono altre. Insomma, ha fatto questo tipo di discorso. Prego, Paolo.
Sì, secondo me c'è una cattiva gestione dovuta, non voglio usare il termine incompetenza, ma a superficialità nella gestione della Juventus. Allora, il punto focale è John Elkann è proprietario e ha ribadito che non si libererà mai della Juventus,
sì.
Benissimo, però come lo zio aveva una passione smodata, lui non ce l'ha nemmeno, però lo zio si affidava a Boniperti. E poi in fase finale della sua vita, insieme al fratello, si sono affidati a Moggi, cioè hanno preso e hanno dato le chiavi della Juventus a gente molto competente e gli hanno dato fiducia fino alla fine. La gestione di John Elkann con la Juve simpatia con Bolli Blanc è sparita dopo un po' e dopo una serie di fiaschi incredibili. È arrivato finalmente Andrea Agnelli, uno che parlava la stessa lingua dello zio, del nonno, e praticamente che cosa è successo? Che la Juventus si è rimessa in sesto.
Certo.
Ora, di nuovo con John Elkann, andiamo in questa serie di paludi gestionali nelle quali anche il dirigente che viene messo è a tempo, nel senso che sa che ha una fiducia limitata, come se fosse un'azienda automobilistica.
Certo.
Mi fai X modelli, non mi arrivi al risultato, io ti cancello. Perché voglio dire questo? Perché, per esempio, c'è stata una fretta gestionale nel rapporto con Conte, nel rapporto con Gasperini, l'ultimo addirittura direttamente da Comolli, e anche adesso nel rapporto con Spalletti. Spalletti si è trovato in una fase della sua vita in cui si è tuffato a pieno in questa situazione anche per 8 mesi, ma perché questo progetto Juve non aveva conquistato né Gasperini né Conte? Perché era fatto così,
certo,
un pochettino superficialmente, cioè se tu fai vedere bene le tue cose non ti do un progetto di 3 anni, per carità, in un anno mi devi dimostrare tutto. È stata affrettata persino affrettato il sicuramento di Giuntoli, io non avrei buttato a mare tutto quello che era già stata fatta una rivoluzione, 12 giocatori diversi, arriva l'allenatore nuovo, Motta, arriva il dirigente, già c'era da un anno, ma insomma era un anno in cui si era assestato, tienilo ancora per un altro anno almeno Giuntoli, mettigli un amministratore delegato che sappia di calcio sopra, curate meglio le uscite e le spese, ma invece arriva John Elkann che sinceramente, con tutto l'affetto, perché magari è troppe cose a cui pensare, e con tutta la stima,
sì,
tira la riga e cancella.
Sì.
Ma non si può andare avanti a cancellare in continuazione, se no ogni anno fai rivoluzione.
Sì, l'importante è che pensi meno alla Ferrari, perché non sta andando benissimo. No,
va bene. Anche lì, tira la riga, cancella, si capisce che fa.
Sì, è vero, è vero. Va bene, stiamo arrivati quasi al termine di questo nostro passaggio. Non so, Simone, volevi aggiungere qualcosa? Ti ho sentito che volevi, oppure sia tutto a posto?
No, tutto a posto, tutto sono d'accordissimo con il direttore.
Perfetto, perfetto. Allora chiudiamo così, facciamo l'ultimo giro, chiudiamo con i nostri giochi che ci piacciono, a me piacciono molto. Quindi allora mi dovete dire però solo il nome della squadra, dell'allenatore, del giocatore che secondo voi alla ripartenza possono subito incidere, su cui puntate alla ripartenza del campionato. Allora parto da De Paola. De Paola, la squadra.
Ma la squadra, io mi sento di dire la Roma.
Parte subito.
L'allenatore, l'allenatore continua a dire Gasperini.
Sì.
E il giocatore, non lo so, gioca Selemakers?
Penso
se gioca
di
Selemakers,
sì,
dovrebbe
giocare.
Sì, quindi punti su di lui. Ti aspetti una ripresa forte di Selemakers, dai.
Sì.
Vado da Braglia.
Roma.
Vai.
Roma, il giocatore secondo me ultimamente ha un pochino deluso, però secondo me è un grandissimo, diventerà un grandissimo giocatore, dico Nico Paz, e l'allenatore Fabregas.
Ah, quindi riscatto del Como.
Punta sul Como.
Punti sul Como. Pizzi.
Allora io punto su, sulla voglia di riprendersi dell'Atalanta con Palladino. E su, spero in un giocatore italiano dell'Atalanta, magari Scamacca.
Va bene. Bene così, bene così. Siamo in. Vi sto per salutare. Poi c'è Stefano. Faccio la, io cerco di leggere.
La classifica com'è, Marco?
La classifica del gioco. Ah, è vero, tu vuoi sapere. Ah, aspetta, aspetta, che te la do la classifica.
Mi ha preceduto, vedi,
durante la sosta.
La classifica, durante la sosta,
tempo
siamo fermi. Pizzi non lo sa, dice, ma di che stanno a parlare questi? Se, se, no. Caro Fausto, qui c'è un gioco dei pronostici e che al Braglia vuole sempre sapere la classifica, perché comanda sta classifica, non gli sembra vero. Allora Simone dice, quindi Braglia 22 punti, comanda sta classifica, la decima dopo 10 giornate, poi c'è De Paola 18. Bonanni 16, Orlando e il sottoscritto 14, Impallomeni 13, un po' in difficoltà, e poi c'è Ceccarini 11 e Garbo ultimo con 9
quindi
punti.
Quindi qui in questo blocco abbiamo i due capolisti.
E c'è, due, loro ci prendono, apposta io chiedo a loro come va a finire, ma hanno detto tutti delle cose interessanti per la ripresa, insomma. Capito Pizzi, hanno dato la Roma che fa una partenza incredibile, che ti fa stacca l'Inter, capito?
Ha azzeccato pure il pronostico del Napoli che perdeva a Bologna nell'ultimo turno.
Anch'io l'ho detto,
E anche tu, eh.
E infatti la del, rimane invariata la distanza.
Tu hai detto
io avevo detto
una
Roma. L'ho visto in tre o quattro occasioni, mi piace molto. È che fa fatica a fare gol, quindi portare sempre al termine vittoriose partite sempre in bilico, alla fine potresti qualche volta pagare.
Però Fausto gli fa un gol tutti,
Sì, sì,
non fa un gol le punte, ma fa un gol tutti gli altri.
E non prende gol,
Vabbè. No, scusa Paolo, ti domanda a te, perché dico, ma qualcuno ha capito cosa vede Elkan di eclatante in Como lì per promuoverlo a D dopo 5 mesi? Ti fanno sta domanda.
Non lo so, perché Elkan ha studiato in Francia e quando vede un francese impazzisce, quindi che ti devo dire? Ha voluto
basta la pronuncia.
Ha voluto la Francia anche nell'automobile, ha voluto vedere Francia ovunque. Del resto non è che puoi cambiarlo. Blanc è stata sua la sua scelta. Che ti devo dire? Io farei ritornare, farei di tutto perdonandolo, perché anche un altro errore del passato è stato non dare fiducia ancora ad Andrea Agnelli. Io rifarei ritornare ancora Andrea Agnelli.
No, per carità, dai, per favore, dai Paolo.
No, è ancora squalificato,
ma per ridargli uno spirito juventino a questa società, è per la società, lascia stare che possa aver fatto dei disastri alla fine della carriera, però ha vinto anche 9 scudetti.
Sì, ho capito, però è proprio questo, quei 9 scudetti vanno adesso dimenticati, è una nuova Juve, bisogna cambiare. Appunto. Perché se rimani lì ancora attaccato a quei 9 scudetti non vinci più niente.
Tu dici voltare pagina.
Voltare pagina, quella è stata una storia talmente incredibile, profonda, vincente, unica, che uno la deve cancellare. È una
Il presidente, no, dimmi tu, qual è il presidente?
Del Piero.
Può essere Ferrero, no? Qual è può essere il presidente
Del Piero, c'è un nome, hanno detto Del Piero.
Beh, invocato da tanti tifosi.
Del Piero.
Speriamo.
No, io andrei su cose nuove, Paolo, con tutto il rispetto. Poi per carità, magari hai ragione tu, il suo rientro può dare, però cambierei proprio, perché non, questo fatto richiama Conte, visto molti Conte, ricominciamo con, perché ha vinto i tre scudetti, ricomincia con, per me ne, io la vedo un errore, cioè tornare indietro, si deve andare avanti, non tornare indietro, perché quello è una storia unica, è qualcosa di indescrivibile a livello europeo, mondiale, che secondo me non si ripeterà mai più, mai più.
Irripetibile, dai.
Irripetibile, mai più. Quindi se uno rimane attaccato a quella storia lì non ne vieni fuori. Almeno questo è il mio pensiero, poi per carità, però giustamente si può far meglio di quello che si sta facendo adesso.
Voglio soltanto un presidente con un bagaglio di esperienza e di passione,
certo,
che abbia anche la capacità di contrapporsi al proprietario, e Andrea Agnelli aveva questi requisiti. Qualunque presidente tu hai adesso è sempre debole di fronte al proprietario e non ha quella passione che aveva lui.
Questo può darsi.
Due requisiti, passione e situazione economica, hai capito?
Sì,
che,
sì, sì,
che
no,
in
questo
qualche
è
modo rende indipendente.
Sì, aspetta, bravo.
Paolo, dimmi. Ci vuole solo una persona che dia la credibilità e che abbia senso di credibilità. Se tu metti Alessandro Del Piero, secondo me anche l'allenatore, qualsiasi allenatore tu metta,
sottoscrivo, va benissimo.
Tu metta qualsiasi allenatore tu metta a comandare a livello tecnico, vedrai che risanerebbe tutta la situazione.
Concordo, assolutamente.
Va bene, mi devo fermare, vi voglio ringraziare tantissimo, vi auguro buon fine settimana a Paolo De Paola, grazie Paolo.
Ciao a tutti.
Ciao Paolo.
Grazie a tutti.
Ciao Simone, ciao, Braglia, ciao. Presto, un abbraccio, buon fine settimana anche a Fausto Pizzi. Ciao Fausto, grazie come
grazie,
sempre.
Buon weekend anche a voi.
A presto. Ciao, Fausto, adesso noi ci fermiamo, recuperiamo un po' di messaggi, abbiamo un altro ospite, poi nell'ultima parte ancora con voi, con tanti messaggi, qualche contributo, insomma entriamo nell'ultima ora, tra poco. Vai.